Iniziamo adesso la seconda parte della lezione dedicata alla Polonia degli anni Ottanta e cominciamo dall'elevazione al soglio pontificio di Karol Wojtyła. Karol Wojtyła fu eletto o successore di Pietro all'ottava votazione nel conclave. L'arcivescovo di Cracovia ottenne il consenso del cardinal Koenig, l'austriaco, dei cardinali tedeschi, dei canadesi, grazie all'opera condotta tra le quinte dal primate polacco Wyszyński, il quale gli consigliò proprio di essere eletto. La votazione era regolata dalla Costituzione Romano Pontifici Eligendo del 1 ottobre 1975, in forza della quale servivano 75 voti, due terzi dei voti più uno, per eleggere il nuovo pontefice. La candidatura di Wojtyła fu presentata dal cardinal di Barcellona Narciso Arnau al quinto scrutinio. Questo significava che era una candidatura condivisa da più esponenti rappresentanti regionali della Chiesa Cattolica. La Chiesa del Silenzio nell'Europa orientale, con l'elezione del nuovo Papa, non fu più tale. A Roma c'era una potente voce che avrebbe parlato di lei. Dell'amore per la Polonia di Giovanni Paolo II si è scritto tantissimo, sono state fatte ricostruzioni, analisi. La sintesi di tali approfondimenti, a mio giudizio, è compresa tutta, ma in maniera esauriente, in una poesia scritta da Karol Wojtyła, che porta il nome del vescovo polacco martire Stanisław. In essa Wojtyła celebrava l'unità della Polonia, dei suoi figli. L'unità polacca è vista come figlia dell'alleanza, del sangue e della parola. Wojtyła era stato favorevole nel 65 al miglioramento delle relazioni tra tedeschi e polacchi e forse questa sua posizione presa nel 65 non fu assente nella decisione dei cardinali elettori tedeschi nel dargli il suo consenso. È difficile determinare il rapporto esistente tra il primo viaggio del nuovo pontefice in Polonia. Si svolse dal 2 al 10 giugno del 79, quindi ci vogliono un anno per ottenere dal governo polacco l'autorizzazione al viaggio. Gierek si rendeva conto di quale sarebbe stata la folla immensa e la eco che avrebbe accolto Karol Wojtyła, Papa, in Polonia. Il viaggio sarà un viaggio trionfale da parte del nuovo pontefice e portò a un aumento della contestazione al governo. Dicevo, è difficile stabilire un rapporto causa-effetto, ma ci fu senz'altro un aumento del senso di appartenenza, nel senso di essere cattolici, polacchi e anche contrari al regime. Ed è comprensibile poi se si considerano, come si è già fatto, le caratteristiche delle crisi polacche che portavano a cambi al vertice del partito e dello Stato il diniego iniziale da parte di Gierek, che temeva, era già contestato, temeva che la presenza del pontefice lo destabilizzasse completamente. Erano tutti fattori destabilizzanti, quelli che una volta messi in circolazione sarebbe stato molto difficile controllare e tenere a bada. Come diceva il maresciallo Piłsudski, non bisogna mai dimenticare l'importanza dei simboli per i polacchi. I cattolici polacchi interpretarono forse l'elevazione al soglio pontificio dell'arcivescovo dell'antica capitale Cracovia come il segno che la loro sofferenza e quella della Polonia stavano per finire. Karol Wojtyła alla fine compirà ben 9 viaggi in Polonia durante il suo pontificato e la gestazione della sua prima visita non fu propriamente semplice. Il clima di distensione internazionale tra i due sistemi antagonisti, la crisi politica ed economica interna e la possibilità di avere buoni rapporti con la Santa Sede indussero Gierek, che era sotto pressione da più parti in Polonia, ad ascoltare i consigli del responsabile del partito per i rapporti con la Chiesa Cattolica, Stanisław Kania, e a concedere al cittadino polacco Karol Wojtyła, nonostante le forti perplessità di Mosca, di visitare il proprio paese, andare in Polonia. Ricordiamo che Gomułka nel 1966 aveva rifiutato, che era considerato un liberale, aveva rifiutato a Wyszyński il permesso di invitare Sua Santità Paolo VI a presiedere le celebrazioni per il millenario della Polonia. L'autorizzazione sofferta, molto sofferta dovremmo dire, al viaggio del pontefice si tradusse, così come temeva alla fine Gierek, in un grave scacco per il regime, che del resto, se non l'avesse concessa, avrebbe accreditato ulteriormente l'immagine di una chiesa martire, aumentandone il già crescente carisma in Polonia. Da qualche altra parte, in America Latina, ad esempio, la Chiesa aveva qualche contatto inquietante con le dittature militari. La visita del Papa si svolse in un crescendo di folla e di dure parole nei confronti del potere costituito, non pronunciate dal Papa. Il 10 giugno 1979, dinanzi a 1,5 milioni di polacchi ammassati nei pressi di Cracovia, Giovanni Paolo II chiese l'apertura delle frontiere e la libera circolazione degli uomini. La partenza del pontefice fu accolta con sollievo da quanti temevano una sollevazione popolare contro il governo e il partito. Ricordiamo anche che l'elezione di Karol Wojtyła avvenne in un periodo in cui la Chiesa Cattolica, la Santa Sede, era sotto accusa per un insieme di scandali legati alla gestione dello IOR da parte di Monsignor Marcinkus, per legami presunti con la massoneria, con le logge deviate di Licio Gelli e con altri personaggi come ad esempio Michele Sindona, che avevano dei contatti, saranno provati successivamente, molto stretti con la mafia internazionale. Alla Santa Sede si attribuivano inoltre ingenti depositi bancari presso paradisi fiscali. Questo sarà documentato, sarà Marcinkus che testimonierà e fornirà i documenti che dimostravano quanto ciò corrispondesse alla verità. Chi aveva votato Karol Wojtyła, almeno parte di essi, dei votanti, si aspettava un cambiamento nella curia romana. Karol Wojtyła mantenne invece le cose stabili, così come erano, anzi fece delle nomine che nell'immediato sembravano confermare una linea politica di conservazione del periodo precedente e sembravano anche preannunciare un interventismo molto deciso negli affari polacchi. Alla presunta esistenza di un servizio segreto della Santa Sede nominato l'Entità, e è un organismo che con tale servizio segreto spesso è in concorrenza, il Sodalizium Pianum, sarà dedicata una lezione nel seminario che si occuperà di guerra politica, la politica in guerra e intelligence. Per il momento basti sapere che al suo fianco, come principale conoscitore, esperto di quanto avvenisse dietro la cortina di ferro e in Polonia in particolare, Sua Santità chiamò Luigi Poggi, Monsignor Luigi Poggi, 60 anni. Poggi dal 75 era stato delegato apostolico in Polonia, quindi aveva avuto tempo per conoscere gli affari polacchi e per entrare in contatto con gli ambienti del sindacato polacco. Nel periodo in cui Solidarność nacque e consolidò la propria presenza, Giovanni Paolo II riceveva da Monsignor Luigi Poggi, assieme al Cardinal Agostino Casaroli, il segretario di Stato, dei rapporti che provenivano direttamente dalla Polonia, ed erano rapporti scritti da un gesuita, Kazimierz Pridatek, che il gesuita era molto vicino a Lech Wałęsa, ne conosceva il pensiero, la capacità negoziale, ed era in grado di direttamente dare a lui il pensiero papale. Non che questo significasse che Wałęsa operasse sotto il diretto comando di Giovanni Paolo II, ma i contatti tra i due non vennero mai meno. Giovanni Paolo II era informato dei fatti della Polonia, Wałęsa era informato delle azioni che il pontefice era intenzionato a fare. Pirzdatek, il gesuita, ogni tanto dava informazioni sbagliate, nel senso che comunicava alla Santa Sede ciò che lui sapeva essere gradito alla Santa Sede, magari non corrispondente alla realtà dei fatti. Il successo ottenuto durante il negoziato di Danzica spinse parecchio in avanti il limite consentito di contestazione al potere costituito, cioè i sindacati avevano iniziato a superare l'asticella, il confine che il governo polacco aveva stabilito essere la frontiera da non valicare, quella in cui l'eventuale intervento sovietico poteva essere anche plausibile. Gierek, ritenuto responsabile della crisi e di tutti i problemi che questa aveva comportato, fu espulso dal partito. Stanisław Kania divenne primo segretario. Il dodicesimo plenum del Comitato Centrale, il 15 luglio 1981, plenum del Partito Operaio Unificato Polacco, stabilì di infliggere al segretario ormai decaduto delle sanzioni assieme ai suoi collaboratori. Era la prima volta che accadeva. Seguì l'arresto il 13 dicembre 1981. Fu ritenuto responsabile politicamente di ciò che era accaduto, quindi delle concessioni che il governo aveva dovuto fare, e finì in carcere, nonostante fosse ammalato di cuore. Fin dall'inizio della protesta in Polonia si temeva il possibile arrivo dei carri sovietici. I carri di Mosca invece non si mossero a causa della concomitanza di alcuni elementi. Primo, e fattore più importante, i comitati internazionali di coordinamento non misero mai in discussione l'alleanza con l'Unione Sovietica e non chiesero la nascita di istituzioni borghesi. A parte l'usuale incendio di qualche sede locale del partito, gli scioperanti commisero poche violenze e non accettarono provocazioni da parte degli agenti infiltrati della milizia. Gli appelli alla calma della Chiesa erano comunque una garanzia in tal senso. Qui possiamo fare un paragone con quanto invece era accaduto nel 1956 in Ungheria. I polacchi, per quanto fossero più irruenti e costantemente sulle barricate per protestare contro il proprio governo, si mossero con maggior cautela e la Chiesa ebbe un grande ruolo nel consigliare calma in attesa comunque dell'ulteriore piccola conquista che avrebbe allargato le maglie all'interno del sistema di controllo o del partito. È un gioco molto difficile quello che la Chiesa Cattolica sta facendo in Polonia in quel periodo. Non dimentichiamo, come ho detto prima, che la Chiesa stava vivendo un periodo di forte crisi internazionale e di grande confusione interna. È sotto scacco su più teatri operativi la Chiesa, quindi comunque deve muoversi con calma. Un'invasione dovuta ad un eccesso di proteste da parte dei sindacati che si rifacevano già nel nome alla Chiesa non avrebbe giovato né alla causa polacca di Solidarność della Polonia né tantomeno alla politica di Giovanni Paolo II. La stessa Unione Sovietica stava vivendo un momento molto difficile e non è del caso di complicarlo con un intervento armato che in un paese dove il sentimento antirusso era sempre vivo avrebbe portato, come sapevano poi gli agenti del KGB, a una reazione anche da parte non soltanto della popolazione, anche da parte dell'esercito. Cioè i polacchi avrebbero combattuto e considerando che nei confronti dei russi c'era una tensione che risaliva a periodi secolari antecedenti, sarebbe stata una lotta non indifferente da affrontare. E agli inizi degli anni Ottanta l'Unione Sovietica non poteva permettersi un ulteriore scenario di crisi. Aveva già una leadership piuttosto in difficoltà, Brezhnev ormai era raramente lucido, è l'apparato militare industriale che di fatto governa l'Unione Sovietica negli anni Ottanta. Unione Sovietica che aveva registrato dei fallimenti in campo internazionale. Non c'era la necessità di un'ulteriore complicazione, quindi sarà data fiducia al popolo polacco per regolarsi da soli le questioni interne. Un ulteriore elemento da prendere in considerazione. All'interno dell'Unione Sovietica c'era una crisi economica dovuta alla scarsa o deficitaria produttività delle campagne. L'Unione Sovietica nel periodo di Brezhnev acquistava negli Stati Uniti i cereali che non si riusciva a produrre in patria. Questo provocò delle manifestazioni di solidarietà in Unione Sovietica nei confronti dei compagni polacchi. Alla fine dell'80 e agli inizi del 1981, l'agitazione operaia, stiamo parlando dell'URSS, raggiunse alcune fabbriche di Mosca, Kiev, Leningrado, Voronezh, Minsk, Vilnius. I manifestanti si dichiararono solidali con i compagni polacchi di Danzica, condividendone le rivendicazioni, salvo quelle di carattere religioso. Dopo la vittoria riportata a Danzica, Solidarność si era estesa in tutto il paese, assumendo la struttura di una federazione di 17 branche regionali, basata su statuti in cui non era previsto il ruolo direttivo del partito. Il ruolo direttivo del partito fu però inserito d'autorità dal Tribunale di Varsavia, 24 ottobre dell'80, che doveva provvedere alla registrazione della federazione e poi fu eliminato dalla Corte Suprema, dietro il ricorso del sindacato e sotto la minaccia di uno sciopero generale. Solidarność aveva una visione d'insieme del movimento e dei pericoli ad esso legati e in più di un'occasione si pose come elemento d'ordine e moderazione sulle federazioni regionali, rispondendo positivamente alle richieste che in tal senso venivano dal partito. Si stava sfaldando il centro di potere che aveva retto la Polonia fino a quel momento e l'unico valido erede in grado di sostituirsi al partito appariva Solidarność. Kania era un moderato e lo era anche il sanguigno e tenace Wałęsa, che interpretava la posizione della Chiesa. Il dialogo sembrava possibile, ma le forze scatenate contro il partito e la sua autorità divennero incontrollabili. Sembrava si stesse configurando di nuovo una di quelle situazioni in cui il tempo polacco comincia a scorrere più velocemente del normale. Questa volta, ad arrestarne la corsa del tempo polacco, provvide il generale Wojciech Jaruzelski, ministro della difesa, nominato presidente del Consiglio il 12 febbraio 1981 in sostituzione di Józef Pinkowski. La svolta autoritaria del 13 dicembre 1981 nacque principalmente sulla base di tre timori presenti nella dirigenza polacca ed erano timori strettamente collegati tra di loro: quello derivante dalla incapacità di gestire con mezzi ordinari la difficile situazione, quello di perdere potere e prestigio, quello di un possibile intervento sovietico. Alla paura di vedersi sfuggire di mano la situazione contribuì pesantemente la nascita, dopo il successo degli scioperi di Danzica, di tre sindacati liberi di contadini, proprietari e non, due dei quali si riconobbero in Solidarność. Le campagne, generalmente torpide, si svegliavano dal proprio torpore. Attorno a un unico obiettivo di lotta contro il governo partito convennero i differenti interessi degli operai, dei contadini, degli intellettuali, che si scontrarono contro, chiamiamolo, la nobiltà del regime, la nomenclatura. Quanto stava accadendo andava ben oltre la richiesta del sabato libero e di aumenti salariali. I 10 milioni di lavoratori che si riconoscevano in Solidarność intaccavano in profondità un regime in grave crisi ideologica, e ciò Mosca, per le ragioni prima viste, non poteva permetterlo. 600.000 iscritti al partito operaio unificato polacco, comunisti polacchi, presero la tessera del sindacato, un segnale tremendo questo per Mosca. Il 17 aprile 1981 il governo riconobbe la versione rurale di Solidarność. I tempi adesso cominciavano a scorrere in maniera troppo rapida per la dirigenza polacca. I problemi si accavallavano l'uno sull'altro. Dal 4 marzo 1981 Mosca aumentò la pressione su Varsavia per una normalizzazione della situazione. Il socialismo polacco era ritenuto in pericolo e, pur confidando nella forza dei comunisti polacchi, spettava a tutti i membri della comunità socialista intervenire nel pieno rispetto della dottrina Brezhnev, cioè intervento, applicazione della dottrina di sovranità limitata. Non dimentichiamo che anche l'Italia era uno Stato a sovranità limitata. Il 14 agosto 1981 inizia una sorta di rituale già visto durante la crisi cecoslovacca e anche durante la crisi ungherese. Kania, segretario del partito, Jaruzelski, ex ministro della difesa, militare, sempre in divisa, presidente del Consiglio, e Leonidi Brezhnev, che nell'81 già era di fatto ancora al potere, ma non era più in grado di esercitarlo, condannarono l'azione distruttiva delle forze che si opponevano al socialismo, che sembrava essere proprio l'inizio di un processo che sarebbe sfociato nell'invasione. gli interventi degli intellettuali cattolici in direzione della moderazione e della fine degli scioperi selvaggi valsero loro durante il congresso di Solidarnosc il disprezzo degli estremisti, che ebbero una vasta eco tra i delegati, gli estremisti, chiamiamoli sul modello ungherese, e spostarono il movimento su posizioni oltranziste e provocatorie verso il governo e gli altri paesi socialisti. La Chiesa era contraria alla spinta verso soluzioni molto avventurose. Oltretutto, Reagan aveva informato Karol Wojtyła che probabilmente i sovietici sarebbero intervenuti. Non sappiamo quanto ciò corrispondesse a vero. Servì comunque ad aumentare la tensione nell'Europa orientale e lungo l'asse Cracovia-Santa Sede. L'appello ai lavoratori dell'Europa dell'Est, deciso all'unanimità, mentre le truppe sovietiche e del Patto di Varsavia facevano le manovre vicino la Polonia, fu a dir poco imprudente. La folla non è in grado di fare una valutazione di carattere politico, soprattutto di prospettiva. Giudica tutto in maniera immediata, vuole tutto, lo vuole subito, prescinde dalle conseguenze. E proprio perché per sua natura la folla è strumentalizzabile, è possibile che queste spinte verso posizioni estreme siano state anche opera di agenti infiltrati, i quali operavano però in un tessuto che era già predisposto ad accettare un messaggio fortemente oltranzista. Nel periodo agosto-settembre 1981 iniziò la meticolosa preparazione della svolta autoritaria. L'esercito e la milizia cominciarono a pattugliare assieme la città. Varsavia, Cracovia, le altre città, Breslavia, principali. Ufficialmente per reprimere le frodi alimentari, ce n'erano tantissime, e prevenire disordini. Tra il 16 e il 18 ottobre 1981 Jaruzelski aggiunse a quelle di Presidente del Consiglio, Ministro della Difesa e Capo delle Forze Armate la carica di Primo Segretario. Se non era quella una svolta chiaramente autoritaria, avrebbero dovuto spiegare di che cosa si trattasse. Era un messaggio ben preciso. Tutto il potere stava andando nelle mani di un comunista militare, che era un comunista militare polacco, che però, oltre a voler salvare il partito, l'istituzione così com'era in Polonia in quel momento, voleva anche evitare che i sovietici invadessero la Polonia e ci rimanessero soprattutto. Jaruzelski sarà più volte intervistato dopo la fine della sua carriera politica. È morto qualche anno fa, vecchissimo, con gli eterni occhiali spessi che portava in pubblico e durante le interviste. E lui ebbe a dichiarare in ognuna delle interviste che la svolta, la chiamò la repressione, fu una svolta autoritaria, la repressione dei facinorosi, fu fatta per evitare l'intervento dei carri sovietici. Carri sovietici che già c'erano, perché c'erano le truppe che erano rimaste in Polonia dopo la Seconda Guerra Mondiale come truppe sovietiche, e le truppe integrate degli appartenenti al patto di Varsavia. Quindi la presenza militare era già consistente, erano già lì. Avrebbero dovuto soltanto uscire dalle caserme e posizionarsi nelle città. Jaruzelski decise che avrebbe provveduto lui a sedare queste spinte contro l'autorità del partito. Siamo già nell'81, la stessa ideologia comunista in crisi in Unione Sovietica, e in cambio non ci sarebbe stata l'invasione. I sovietici inizialmente un po' tentennarono. 81, siamo in una fase in cui è l'apparato militare industriale che comanda in Unione Sovietica. Però l'idea di impelagarsi, come dicevo prima, in una guerra contro la popolazione di un paese alleato non era un'idea che fosse accettata da tutti. Quindi si optò per lasciare alla Polonia e al suo presidente del Consiglio, ministro della difesa, capo dell'esercito, il compito di sedare queste spinte oltranziste che ormai erano troppo forti in Polonia. Ricordiamo sempre che stiamo lavorando in termini di sistema, e il sistema dell'Europa orientale era tale per cui qualsiasi cosa accadesse in uno degli attori del sistema stesso sarebbe stato suscettibile di avere delle ripercussioni negli altri attori. C'era già stato il 68 a Praga, e ripetere dopo 12 anni una crisi politica, un attacco così violento poi alle istituzioni, al partito, la creazione di un sindacato libero in uno Stato dove non avrebbe dovuto esserci il contrasto tra datore di lavoro e prestatore d'opera, questo minava proprio alle basi il marxismo-leninismo. Tutto ciò avrebbe spinto obtorto collo l'Unione Sovietica a intervenire, quindi era preferibile che a intervenire fossero i polacchi. Lech Wałęsa non aveva il controllo sull'intero movimento, e un avvenimento dimostrò questo fatto. Il 4 dicembre l'81 a Random si riunì la commissione direttiva del sindacato con l'aggiunta dei 38 presidenti delle sezioni regionali. Contro il parere di Wałęsa passò la mozione che prevedeva lo sciopero generale se il Sejm avesse approvato lo stato d'emergenza. Lo scontro era ormai frontale e le parti si erano irrigidite sulle rispettive posizioni. L'intervento del primate sul Sejm ottenne il rinvio sine die del provvedimento incriminato, ma non diminuì la tensione. Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre 1981, in virtù di un decreto del Consiglio di Stato, fu proclamato lo stato d'assedio e introdotta la legge marziale. Fu imposto il coprifuoco, sospese i diritti civili, il provvedimento, il diritto di sciopero, la possibilità di riunirsi, salvo che nelle occasioni religiose, bloccò le comunicazioni, chiuse le frontiere, le scuole e le università, e l'amministrazione dello Stato passò sotto la direzione diretta dell'esercito. Si fecero retate di oppositori. Lech Wałęsa finì in carcere e al cardinal Wyszyński fu vivamente consigliato di non intervenire, di non fare delle manifestazioni a favore degli scioperanti. Nei cantieri di Danzig e nelle officine di 128 stabilimenti gli operai scesero in sciopero. Ogni ricorrenza nazionale divenne occasione per protestare contro il governo militare. L'esercito e la polizia, intervenendo in più occasioni, causarono delle morti. Solidarność entrò in clandestinità e cominciò ad operare in segreto, nelle fabbriche e in tutti i luoghi di lavoro. Chi non rimase in silenzio fu Giovanni Paolo II, il quale, rivolgendosi a dei pellegrini, pronunciò l'importanza del diritto dei lavoratori a riunirsi in sindacati autonomi per tutelare i diritti sociali, familiari e individuali. Solidarność era, secondo il pontefice, un patrimonio non solo polacco, ma dell'intero mondo. Il cardinal primate Józef Glump, che era succeduto a Wyszyński, morto poco tempo prima, e la conferenza episcopale polacca ebbero delle posizioni differenti. Il cardinal primate era per il mantenimento della calma, per predicare la fine delle tensioni, era quello che aveva maggior realismo politico all'interno del clero polacco. La conferenza episcopale polacca invece rifiutava qualsiasi forma di collaborazione con il governo. Il primate da una posizione in cui non incitava alla rivolta, anzi, esattamente il contrario, poté fare delle richieste che il governo non poteva quantomeno non ascoltare. Il generale Jaruzelski, dopo aver bloccato la possibile invasione sovietica, si rese conto che soltanto una politica di riforme avrebbe sedato il subbuglio che c'era in quel momento in Polonia. E a partire dal 1982, quindi pochi mesi dopo la proclamazione dello stato d'assedio, il comitato militare che governava abolì con un provvedimento quattro leggi precedenti che permettevano allo Stato di riprendersi le terre non curate e abbandonate e stabilì il carattere durevole della proprietà contadina. Si inserì il diritto di proprietà contadina nella Costituzione e si preparò un piano a medio termine favorevole alle aziende agricole private con scadenza 1990. Come vedete, rendiamoci conto che la questione agraria continuava ad essere presente in uno dei paesi più importanti dell'Europa orientale. Con un altro importante intervento di politica economica, sempre nell'82, si tentò una prima timida riforma del sistema finanziario che era stato fatto a immagine e somiglianza di quello sovietico. Il Stato militare cercò anche di procurarsi del consenso e per ottenerlo impiegò, ancora una volta nella storia polacca, i concetti di unità nazionale, nazione assediata e nazione in pericolo. Ci provò anche con la creazione della Unione Civica di Salute Nazionale e del Movimento Patriottico di Rinnovamento Nazionale. Se il Partito Operaio Unificato Polacco aveva necessità di creare delle organizzazioni che erano parallele alla sua, erano oltre il Partito Comunista, vuol dire che si rendevano conto di essere in crisi e di stare attraversando una crisi probabilmente la più pericolosa tra quelle che periodicamente il sistema polacco avvertiva. Gli interventi si succedettero nella direzione dell'accoglimento delle richieste da parte dei sindacati, richieste che diventavano sempre più politiche e sempre meno economiche, con Lech Wałęsa che da capo sindacale stava diventando sempre più l'alternativa politica a chi in quel momento governava a Varsavia. Il governo si dichiarò disposto alla concessione di un limitato diritto di sciopero, solo però dopo un periodo di transizione, quindi molla da una parte e stringi dall'altra. La mano pesante dei ministeri della cultura, dell'insegnamento superiore e dell'educazione si fece sentire su tutti gli operatori dei settori. Un neonato Consiglio Nazionale della Cultura avrebbe dovuto ulteriormente controllare ogni manifestazione del pensiero. Perciò, se da un lato c'è un tentativo di concedere delle riforme, dall'altro il partito continua ad agire secondo il vecchio metodo del controllo, del ristringimento delle aree di libertà. E così facendo perdeva ulteriormente credibilità e dava maggior credito al movimento sindacale che si era trasformato ormai in movimento politico. misure economiche prese dal governo nell'immediato non portarono a nulla. E la Polonia si salvò dalla bancarotta poiché gli stati esteri e le banche creditrici, per le quali era più conveniente che Varsavia si riprendesse al fine di recuperare i propri soldi, concessero dilazioni di pagamento. E in questo periodo Giovanni Paolo II intervenne a favore della situazione economica polacca. I sindacati italiani furono chiamati ad intervenire a sostegno dei sindacalisti polacchi e a fare pressione su Jaruzelski affinché liberasse Lech Wałęsa. E questo è documentato, non si tratta di si dice, i documenti sono presenti presso l'archivio della CISL, dove una delle partecipanti agli incontri tra i tre segretari confederali e Giovanni Paolo II prese degli appunti, scrisse il resoconto degli incontri, nonostante fosse stato chiesto di non fare dei verbali. Controlli incrociati danno la veridicità di quanto fu scritto. Ma Giovanni Paolo II non si limitò a questo. Attraverso lo IOR, la cosiddetta banca del Vaticano, ingenti risorse furono convogliate al sostegno di Solidarnosc. Sostegno significava sostegno alle famiglie, acquisto di ciclostili, carta, diffusione sui giornali, pressioni politiche. E intervenne anche tramite il cardinale Josef Ratzinger, il quale, cardinale bavarese, l'attuale Papa Emerito, intervenne sulle banche cattoliche della Baviera che concessero dilazione di pagamento allo Stato polacco e concessero anche ulteriori crediti. Fu grazie a questa opera di soccorso internazionale che la Polonia non fallì economicamente e che l'attività politica di Solidarnosc poté consolidarsi nel tempo. Ogni mercoledì, durante le udienze generali che il Papa teneva nella sala Nervi della Santa Sede, Giovanni Paolo II parlava dello stato di guerra esistente nella sua patria, immancabilmente. C'era l'accenno a quanto stava accadendo nella patria sofferente. Il 16 giugno 1983 Karol Wojtyła effettuò il suo secondo viaggio in Polonia. Anche in questa occasione la presenza e le parole del pontefice davanti a folle oceaniche ridiedero vigore e speranza ai polacchi delusi e impauriti. Il "non abbiate paura", più volte ripetuto, che era l'inizio del pontificato di Giovanni Paolo II, furono le prime parole pronunciate su Piazza San Pietro. "Non abbiate paura", lo continuava a ripetere, i polacchi non ebbero paura. Il Papa insistette sulla necessità di riprendere il dialogo tra governo ed opposizione, partendo dagli accordi di Danzica e dagli uomini che li avevano firmati. Chi si aspettava rivoluzioni dal viaggio del Papa si sbagliava. Infatti si richiamò ad accordi che erano già stati firmati, non a qualcosa di nuovo. Cioè la Chiesa continuava ad essere prudente e a ragionare in prospettive piuttosto lunghe, prospettive di lungo periodo, non nell'immediato. Nella medesima occasione, nello stesso viaggio, il pontefice chiese e ottenne di incontrare Lech Wałęsa. La presenza del Papa rafforzò l'autorità di un primate non carismatico come Wyszyński, ma molto attento ai segni dei tempi. Da questi segni dei tempi si deduceva che il comunismo in Polonia era da anni in crisi e nel momento in cui la Chiesa tornava a essere l'unico interlocutore del potere costituito era necessario evitare dei colpi di coda. Solidarnosc ormai era diventato un vero e proprio partito politico nel 1988 boicottò le elezioni amministrative, alle quali partecipò soltanto il 55% dell'elettorato, che per un paese comunista, dove le percentuali di presenza alle urne sfioravano sempre quasi il 100%, erano percentuali bulgare, come si diceva in Occidente, con margini di consenso enormi nei confronti del governo, 90%, 95%. Ecco, se il 45% dell'elettorato se ne stava a casa, era un sintomo di grave sconfitta. E il governo polacco si rese conto che era il caso di intavolare una trattativa con il sindacato, che ormai è un interlocutore politico. Il 31 agosto 1988 Bauesa e il nuovo presidente del Consiglio generale, un altro militare, Czesław Kiszczak, decisero la costituzione di una tavola rotonda per costituire in Polonia una vera democrazia. Stiamo parlando di vera democrazia. 1988, Gorbaciov ha iniziato la sua opera di demolizione dell'Unione Sovietica, del partito e della struttura dello Stato sovietico. L'Unione Sovietica ha perso la nuova corsa agli armamenti, lo scudo stellare di Reagan aveva definitivamente dato un colpo alla struttura amministrativo, politica, industriale, militare, all'insieme del mondo politico sovietico. L'industria sovietica non ce l'aveva fatta a star dietro a quella statunitense, per intenderci. Il pontefice continua a vegliare da Roma su quanto sta accadendo nella sua amata Polonia. I generali polacchi si rendono conto che sta finendo tutto e è meglio gestire la crisi. 1988, anche il resto del vecchio blocco sovietico sta iniziando a mollarsi, a sgretolarsi. Abbiamo visto la Bulgaria con le crisi dovute alle insistenze fatte dai partiti, dai movimenti, poi partiti ecologisti. Siamo nell'88, quindi verso l'abbattimento del muro di Berlino. È tutta una situazione complessiva interna e internazionale che spinge il governo polacco a intavolare una trattativa con quella che ormai era una forza di opposizione, Solidarność. Prima della tavola rotonda polacca, il pontefice aveva fatto un altro viaggio, il suo terzo viaggio in Polonia, dall'8 al 14 giugno 1987. Le tavole rotonde poi saranno tante nei paesi dell'Europa orientale, saranno copiate, una trattativa tra lo Stato e le opposizioni o l'opposizione, ma il ruolo della Chiesa non sarà più così decisivo così come era stato in Polonia, mancherà negli altri stati dell'Europa orientale l'apporto di lungimiranza che la Chiesa cattolica aveva saputo dare in Polonia. Preceduto da un lungo incontro in Vaticano con il generale Jaruzelski, il 12 giugno, durante il suo viaggio a Danzica, il pontefice pronunciò dinanzi a 1,5 milioni di persone un fermo e chiaro discorso di sostegno a Solidarność. Di questo, almeno in maniera così aperta, palese, il pontefice non avrebbe potuto fare. Il sindacato libero, pur con dei limiti, era ormai associato al governo del paese. Più incontri costituirono il complesso dei lavori della tavola rotonda. Nel periodo gennaio-aprile 89, da tali incontri sortirono la legalizzazione di Solidarność, Il sostegno del sindacato a una politica di austerità e riforma economica e degli importanti emendamenti alla Costituzione del 52. Sottolineo il sostegno del sindacato a una politica di austerità e riforma economica. Quindi Solidarnosc agisce già da partito politico, ma un partito politico che vede un futuro piuttosto difficile, complesso per la Polonia e accetta le austerità che purtroppo si rendevano necessarie. Nell'incontro del 6 maggio dell'87 consentì il ricorso al referendum per approvare o meno delle leggi statali. Si reintrodusse la figura istituzionale del capo dello Stato e eletto per 6 anni dal Parlamento. E quest'ultimo ritornò ad essere, a discapito del Consiglio di Stato, il supremo organo legislativo polacco. Un organo legislativo composto da una dieta di 460 membri che concedeva la fiducia al governo e da un senato di 100 membri. Il bicameralismo era imperfetto e l'organo principale era la dieta. Le leggi approvate dalla dieta potevano essere bocciate dal Senato, che nulla poteva fare in seconda lettura. La dieta avrebbe dovuto approvare in seconda lettura con 2/3 dei suoi membri la legge eventualmente bocciata dal Senato. L'approvazione della legge di bilancio e del piano economico nazionale fu competenza della dieta, potendo il Senato solo esprimere un parere, quindi un bicameralismo non perfetto quello polacco. Si votava con un sistema maggioritario con ballottaggio e alla coalizione dei partiti di governo sarebbe comunque spettato il 60% dei mandati della dieta. Il 5% spettava ai movimenti come PAX, fiancheggiatori del governo, e il resto era libero. Si stabilì che la possibilità di presentare una candidatura alle elezioni dipendeva dalla sottoscrizione di almeno 3.000 elettori. Gli accordi tra governo e sindacato prevedevano il pluralismo sindacale anche nelle campagne, ma lo sciopero era visto come un'estrema soluzione dei conflitti che entrambe le parti si impegnavano a prevenire. Come è ben chiaro, il sistema polacco stava ormai scivolando verso un sistema di tipo parlamentare. E la stessa organizzazione dello Stato, il sistema elettorale ancora non era propriamente democratico, prevedevano un pluripartitismo. Siamo verso la conclusione dell'esperienza comunista in Polonia. Il partito intraprese, senza riuscire comunque ad influenzare l'elettorato, un lavoro di rinnovamento e autocritica. E nel maggio 1989 la Conferenza Nazionale dei Delegati sulla liquidazione dei residui e delle conseguenze dello stalinismo, a Stalin veniva come sempre attribuita la responsabilità di tutto ciò che di male c'era nel mondo comunista, approvò un documento favorevole a una democrazia socialista parlamentare, in cui la società civile fosse autonoma e l'economia razionalizzata. Nelle elezioni del 4 giugno 1989 Solidarnosc ottenne al Senato il 90% dei voti e la totalità meno uno dei seggi. Alla dieta solo il 35% dei seggi fu attribuito con una elezione totalmente libera, come sappiamo, e Solidarnosc vinse in tutte le circoscrizioni dove si presentò, ottenendo complessivamente 161 mandati su 460. Il resto andò diviso tra i membri della vecchia coalizione del governo, con partiti che erano antecedenti all'inizio del periodo comunista. I partiti comunisti nei paesi dell'Europa orientale non governavano mai da soli. Il governo era espressione di una coalizione fittizia all'interno della quale il partito comunista aveva comunque il ruolo maggioritario. E il Pope polacco non venne meno a questo modo di fare. E al governo il Pope stava con il partito contadino e il partito democratico, partiti che in realtà stavano lì semplicemente per dire che la democrazia popolare era qualcosa di effettivo. Dopo le elezioni, con Jaruzelski eletto capo dello Stato, comunque di stretta misura, e dopo molte manovre parlamentari, il neo presidente della Repubblica nominò il generale Czesław Kiszczak, esponente dell'esercito, capo del governo. Questa volta i partiti della coalizione si comportarono come veri partiti della coalizione, di un governo dove il dibattito all'interno delle coalizioni è sempre stato piuttosto duro, fortemente estremista. Comunque ruppero dopo poco tempo dalla tornata elettorale i partiti al governo, il partito contadino e democratico ruppero con quello comunista, il presidente del consiglio generale si dimise e il 24 agosto 1989 fu nominato presidente del consiglio, nomina che spettava al capo dello Stato, Tadeusz Mazowiecki, consigliere di Wałęsa e fortemente sponsorizzato dalla Santa Sede. Era un fermo assertore dell'avvicinamento della Polonia alla comunità europea. Mazowiecki, ex sostenitore di Pax, amico personale del Papa, mise nel governo 12 ministri di Solidarność, concesse 4 ministeri ai comunisti del Partito Operaio Unificato Polacco, tra cui 2 ministeri chiave come la difesa e gli interni, abolì la funzione guida del partito e varò per mano di Leszek Balcerowicz una politica di sacrifici e ristrutturazione economica imposta dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale come condizione unica per la concessione ulteriore di crediti allo Stato polacco. Stato polacco che aveva un debito estero di più di 40 miliardi di dollari. Consideriamo che agli inizi degli anni 80 l'83% del ricavato delle esportazioni era destinato al pagamento degli interessi sul debito. E qui il governo dovette fare delle scelte chiaramente impopolari, che iniziarono ad incrinare il consenso nei confronti di Solidarność e dello stesso Lech Wałęsa, che aveva per poco perso le elezioni alla carica di capo dello Stato. Per ottenere il risanamento economico, il governo puntò sull'economia di mercato. Era quello che imponevano poi la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. Economia di mercato sostenuta dalla eliminazione delle sovvenzioni alle imprese in via di fallimento, puntò sul controllo dell'inflazione, quindi niente scala mobile, e su di una rigorosa politica di bilancio. Il nuovo presidente del Consiglio dovette affrontare innanzitutto il vulnus dato al dogma della piena occupazione. Ricordiamocelo questo quando tratteremo del periodo post-comunista. E dovette affrontare una terribile crisi economica. Tra gli elementi scatenanti della crisi, quello di maggior impatto era legato al costante incremento della popolazione. La diminuzione della produzione e della produttività agricola nel suo complesso, con conseguente ulteriore mancanza di genere di consumo, favoriva il già fiorente mercato nero. Siamo giunti così alla fine degli anni Ottanta. Giudicando il momento favorevole ad una accelerazione del processo di transizione, Lech Wałęsa nel gennaio 1990 proclamò con veemenza la guerra al vertice, diretta a sostituire il Presidente della Repubblica e il governo. Sottolineiamo che nel periodo tra l'81 e l'88 circa 830.000 polacchi erano emigrati all'estero e tra questi 157.000 lo avevano fatto legalmente, il resto erano tutti clandestini scappati dalla Polonia. Wałęsa nel gennaio del 90 decise di fare il rivoluzionario e provoca una crisi politica che portò alle dimissioni del generale Jaruzelski. Con le nuove elezioni presidenziali, il sindacato libero, che era maggioranza nel paese ma non nel Parlamento a causa della legge elettorale, impose l'elezione diretta del capo dello Stato. Il cambiamento del sistema elettorale fu sancito per legge il 27 settembre 1990. Alle elezioni presidenziali del novembre-dicembre del 90, Solidarność però si presentò divisa. La progressiva eliminazione del controllo e della repressione da parte del Partito Stato sull'opposizione e il riconoscimento legale dei sindacati liberi diminuirono il valore in precedenza attribuito all'unità di azione. Solidarność era inoltre sempre di più associato al governo del paese ed era corresponsabile delle scelte politiche che tanto scontentavano la popolazione. Le diverse anime della dissidenza che erano confluite in Solidarność, pur non rompendo con il movimento, cominciarono a muoversi in maniera autonoma, dando vita a raggruppamenti che successivamente si sarebbero trasformati in partiti. Solidarność non sopravvisse alla delicata fase di trasformazione da movimento a partito organizzato e di governo. Vi ricorda qualcosa questo in Italia? La prima tornata elettorale si effettuò il 25 novembre 1990 e ci avviamo alla conclusione della lezione. Wałęsa, a capo del raggruppamento di Solidarność, che si riconosceva nell'intesa o alleanza di centro, ottenne il 39,96% dei voti, contro il 23,10% di Stanisław Tymiński, ricco uomo d'affari canadese d'origine polacca, che si presentò con il programma di rendere la Polonia ricca e prospera in pochissimo tempo. Il 18,8% lo prese l'ormai ex consigliere di Wałęsa, Mazowiecki, e membro assieme a Bronisław Geremek e Jacek Kuron della parte di Solidarność che si riconosceva in Unione Azione Democratica, mentre ad altri candidati minori andò il 18,86% dei consensi. Quindi siamo già in piena divisione politica. Si era passati da un regime partito unico a un enorme successo di Solidarność unitario alla divisione in tanti piccoli gruppi diventati poi nel tempo gruppuscoli da parte del vecchio sindacato. Questo a tutto svantaggio della stabilità politica e di fare delle riforme importanti. Al ballottaggio la quasi totalità dei voti avuti da Mazowiecki e dei candidati minori si riversò su Wałęsa, che divenne Presidente della Repubblica con il 74,5% 25% dei consensi contro il 25,75% di Timiskyi. Il fatto che quest'ultimo avesse ottenuto con un programma generico e populista più voti del presidente del Consiglio in carica, Tomaszewski, testimoniava la stanchezza di parte crescente della popolazione polacca verso la politica di sacrifici richiesta dal governo. E con l'inizio, anzi la conclusione del 1990, si chiude qui la lezione dedicata alla Polonia. Concluderemo più avanti con una panoramica dedicata anche agli altri stati, con i primi contrasti tra le nuove formazioni politico-sociali all'interno dei singoli stati e la formazione del gruppo di Visegrad, di cui abbiamo comunque già abbondantemente parlato. Grazie e a presto.